Magia, Stregoneria e Paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo a tutti che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e che nella trasmissione di oggi tratteremo un argomento che viene sempre usato, spesso usato, specialmente nei confronti dei bambini e dai cattolici, e naturalmente questo va a incidere poi sulla struttura emotiva dei bambini nella loro crescita e ne combina un po' di tutti i colori. Il pezzo che andiamo a commentare oggi si tratta del pezzo relativo al figliol prodigo, questo Luca 15, 11 e 32, che tanto danno e tanta distruzione ha costruito nella società civile e sta continuando a costruire nella società civile, proprio perché attraverso questo pezzo di Luca i cristiani giustificano la trasformazione delle persone in bestiame nel diritto del Dio padrone di trasformare le persone in bestiame, perché come vedremo in questo pezzo, in realtà nel figlio del prodigo il padre non è altro che il Dio padrone e i figli sarebbero il bestiame del gregge che tentano di allontanarsi dal padrone, che però non riescono a vivere senza il padrone. Senza il padrone non si può fare niente. Ebbene, questa parabola del figlio prodigo è sempre stata usata per terrorizzare i bambini, per costruire odio e terrore nella società civile. Noi abbiamo tutta una serie di sentenze da Corte di Cassazione che stanno tentando di determinare una diversa società civile, un diverso modo di vivere e di affrontare la vita, dove si richiede ai genitori di essere attenti alle esigenze dei figli, di attrezzare i figli, di costruire i figli nel futuro e fornire gli strumenti adeguati per affrontare la quotidianità. Mentre invece dall'altro lato abbiamo il condizionamento educazionale cristiano che tende a distruggere quella che è la capacità propositiva dei bambini e sottometterli a un odio e a un terrore che li rende dipendenti, che li rende disperati, che li rende pieni di sensi di colpa, che li predispone alla depressione, li predispone alle nevrosi. E poi abbiamo tutti quei problemi all'interno del sistema sociale dove l'incapacità di risolvere i problemi esistenziali porta le persone a piantare il coltello nella pancia di qualcuno, porta le persone a fare bullismo, a distruggere delle strutture e a fare danni con una certa importanza, con una certa frequenza. Il tutto è dovuto in parte, intanto il tutto è dovuto all'educazione cristiana, ma in parte anche a questo trattato del Vangelo, che è il figlio al prodigo, della parabola di Luca. E andiamo un po' a leggersi le sciocchezze che racconta Luca e che vengono esaltate con tanta enfasi dai cristiani, proprio in esaltazione del loro Dio. Vi ricordo sempre che il padre nel racconto è Dio, e le persone sono i figli di Dio, cioè praticamente le persone, le bestiame del gregge, sono i figli di Dio. Dunque Luca 15, 11, 32. Egli disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra i figli i suoi beni. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano e lascia tutto il suo patrimonio vivendo dissolutamente. Quando ebbe dato fondo ad ogni cosa, venne in quella regione una tremenda carestia ed egli cominciò a sentire la miseria. Allora se ne andò e si mise al servizio di un uomo di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a custodire i suoi porci. Avrebbe voluto riempirsi il ventre delle carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in se stesso, disse, quanti mercenari di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi mercenari. E alzatosi andò da suo padre, il padre lo vide, mentre ancora lontano ne ebbe pietà. Allora, correndogli incontro, si gettò al collo e teneramente lo baciò. Il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio, ma il padre ordina ai servi: portate subito la veste più bella e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, si banchetti e si faccia festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e si è ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore era nei campi, al ritorno, già vicino a casa, sentendo musica e canti, chiamò un servo e gli domandò cos'era tutto quello, e il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello grasso, perché lo ha potuto riavere sano e salvo. Egli allora si adirò e non voleva entrare. Il padre uscì fuori a pregarlo, ma egli si rivolse al padre e disse: ecco, sono tanti anni che io ti servo, senza avere mai trasgredito uno dei tuoi ordini, e tu non mi hai dato mai nemmeno un capretto per far festa con i miei amici. Ed ora che è tornato questo tuo figlio, che ha consumato tutti i suoi beni con delle meretrici, tu gli hai ucciso il vitello grasso. Il padre rispose: figlio, tu sei sempre con me e tutto quello che io ho è tuo, ma era ben giusto far festa e darsi la gioia, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato alla vita. Allora, questo raccontino, intanto, di Luca è truffaldino, cioè è un imbroglio. Infatti, è quello che dice Luca, dice in sostanza: tu sei la bestia che è nel mio gregge, dice il padre al fratello maggiore, al figlio maggiore, e tu sei la mia bestia che è sempre stata con me, e tutto quello che io ho è tuo. Ma tutto quello che io ho è tuo significa che il padre deve morire. Ma dal momento che il padre rappresenta il Dio dei cristiani, chiaramente il fratello maggiore è stato truffato, perché non avrà mai nulla se non il lavoro nei campi. Il fratello minore, invece, è la rappresentazione dell'uomo che non può vivere senza Dio, che vive una sorta di dipendenza assoluta, una sorta di odio, una sorta di prigionia psichica, prigionia mentale, che non può vivere la sua vita per se stesso, ma deve viverla per forza in funzione del suo Dio, del suo padrone, del suo padre, perché non ha niente in sé, non ha nessuna capacità. E questa distruzione dell'uomo che fa Luca, questo disprezzo assoluto che Luca usa nei confronti delle persone, è una delle cose più violente, più cattive, più perverse che ci siano nei Vangeli cristiani. E vengono imposte ai bambini. Si dice ai bambini: tu sei un incapace. Non si dice al bambino: tu devi crescere, devi fornirti delle cose e io ti spiego com'è la vita, io ti fornisco degli strumenti per affrontare la vita. No, tu sei un incapace, dice il genitore cristiano al bambino. Guarda me che bravo che sono. E guarda me che bravo che sono. In quel momento il genitore si fa padrone, si fa Dio davanti a suo figlio. E anziché dire a suo figlio: guarda, la vita è fatta di contraddizioni, la vita è fatta di problemi, nella vita bisogna attrezzarsi per affrontare i problemi, di fatto non fa altro che disarmare il proprio figlio, lo rende incapace, più incapace di se stesso, e praticamente lo rende succube di se stesso, dipendente da se stesso. In pratica, il genitore, anziché stimolare il proprio figlio affinché diventa migliore di lui, sia più attrezzato nella vita, faccia delle cose migliori di lui, di fatto gli tarpa le ali, di fatto lo umilia in continuazione, perché lui è il Dio padrone, è l'arrivato, e nel tarpargli le ali, nell'umiliarlo, non fa altro che costruirgli un pessimo futuro, perché il genitore ha bisogno di un figlio che sia peggiore di lui, per avere la forza, per avere il diritto di sopraffarlo. Di fatto abbiamo una distruzione sistematica del divenire umano che è data proprio dall'educazione cristiana, la quale deve fare del figlio peggiore del genitore che lo ha preceduto. Anziché spingere il figlio a diventare migliore del genitore, il figlio deve essere inferiore al genitore. E il figlio deve essere inferiore a Dio, l'uomo deve essere inferiore a Dio, l'animale deve essere inferiore all'uomo, la natura deve essere inferiore all'uomo. Cioè praticamente c'è questa distruzione di chiunque tenti di dare l'assalto al cielo, di chiunque tenti di costruire una propria indipendenza fisica e morale, che il cristianesimo boccia, censura, umilia in continuazione e in maniera sistematica. Questa parabola va letta ed interpretata iniziando dalla fine. Che cosa celebra il padre? Qual è l'oggetto della festa? Il padre celebra se stesso. Celebra il suo successo nell'aver distrutto suo figlio e le sue possibilità di esistere indipendentemente da lui. Il padre possiede la ricchezza. Non si dice perché lui possiede la ricchezza o come l'abbia accumulata. Cioè, non entra nel merito il Vangelo di Luca i processi attraverso i quali il padre ha costruito la propria ricchezza, la propria forza. Perché se entrasse nei processi attraverso i quali il padre ha costruito la sua ricchezza e la sua forza, chiaramente quei processi sarebbero i processi che il padre trasmette al figlio. Cioè, dice il padre, io ho dovuto combattere, io ho fatto dei sacrifici, io quel giorno ho preso e sono partito per l'America a lavorare in Amazzonia per riuscire a portare a casa soldi sufficienti per costruirci la casa. Io ho dovuto fare delle scelte per avere quello che noi abbiamo. E allora al figlio cos'è che si trasmette? Si trasmettono le scelte fatte dal padre, il percorso di trasformazione che il padre ha messo in atto per giungere a quelle cose, per giungere a quella conoscenza. Mentre questo il padre non lo trasmette al figlio. Non esiste il padre che abbia costruito qualcosa. Esiste il padre che è la verità oggettiva che si presenta davanti al figlio, immobile, immota e senza trasformazioni. Questa visione del padre che si presenta davanti al figlio in maniera immobile ed immota, senza le trasformazioni, chiaramente porta il figlio alla distruzione, cioè porta il figlio all'incapacità di affrontare le condizioni, le contraddizioni della vita. Perché quando un oggetto è statico all'interno di un mondo che invece è dinamico. Se un mondo è dinamico e non ci sono gli strumenti per essere dinamici, per agire in questa dinamicità, la staticità deve chiaramente soccombere davanti alle dinamiche della vita. E infatti noi abbiamo nel racconto di Luca delle dinamiche. Per esempio, dice, arrivò una tremenda carestia ed egli cominciò a sentire la miseria. Cioè, in pratica, il mondo non è statico come è il padre del figlio al prodigo. Il padre del figlio al prodigo è statico, ma il mondo è dinamico, cioè arriva la carestia. E le meretrici scialacquano i soldi, cioè il mondo si muove nei confronti del mondo, del figlio, ma il figlio non ha le strategie, le capacità di muoversi nel mondo. È stato fottuto dal padre, il padre lo ha rapinato della sua capacità di determinazione. Dunque il padre celebra se stesso, celebra il suo successo nell'aver distrutto suo figlio e le sue possibilità di esistere indipendentemente da lui. Il padre possiede la ricchezza. Non si dice perché la ricchezza la possiede o come l'abbia accumulata. Per gli intenti della parabola non è importante. La ricchezza è posseduta dal padre in quanto lui è il padre. Il figlio prende la ricchezza del padre, ma non ha la capacità di costruire la ricchezza. La ricchezza, per i cristiani, è oggetto in sé, non è frutto del lavoro o dell'avidità degli esseri umani. Se per i cristiani la ricchezza fosse il frutto dell'attività degli esseri umani, la ricchezza non sarebbe l'oggetto del discutere, ma l'oggetto del discutere sarebbe l'attività degli esseri umani, capace di costruire la ricchezza. Per i pagani non è importante l'oggetto posseduto, ma è importante l'uso che ne faccio dell'oggetto e il percorso attraverso il quale sono venuto in possesso dell'oggetto. I cristiani partono da diverse categorie di pensiero. La ricchezza è oggetto che appartiene al padrone, con la quale il padrone esercita il suo essere padrone. Pertanto, anche se a fondamento dell'essere padrone c'è la rapina, c'è la distruzione, c'è la mafia, ci sono traffici illeciti, c'è lo spaccio dell'eroina, ai cristiani non interessa, è Dio che è in possesso di quella ricchezza, e se lui ha potuto spacciare eroina, se ha potuto fare il mafioso, se ha potuto rapinare, derubare, questa è la volontà di Dio, è Dio che gli ha permesso di fare questo. Per cui state molto attenti a quando leggete i Vangeli e le dinamiche che avvengono all'interno dei Vangeli. Per i cristiani la ricchezza non può appartenere a nessuno che non sia un padrone, e proprio perché possiede la ricchezza è legittimato ad essere un padrone. Per questo motivo nel cristianesimo non è ammessa la concorrenza della ricchezza. La ricchezza appartiene al Dio padrone, la ricchezza appartiene alla Chiesa cattolica. La ricchezza appartiene all'imperatore, la ricchezza appartiene al re. Vi ricordo come ci fu una discussione con i poverelli, cioè con i movimenti dei poveri che ci furono fra il 1200 e il 1400, in cui la Chiesa Cattolica tagliò corto il suo discorso dicendo che qui non si trattava di essere ricchi o di essere poveri, qui si trattava di discutere se la Chiesa era ricca o se la Chiesa doveva essere povera, e la Chiesa doveva essere padrona, perché padrona era padrona per volontà di Dio, lei era il padre. Per i cristiani la ricchezza non si forma mediante il lavoro e l'impegno, ma la ricchezza è quale dono del Dio padrone a chi il Dio padrone vuole. L'uomo per i cristiani è creato ad immagine e somiglianza del loro Dio, e dunque nulla può essere al di fuori del Padre. Questo è l'orrore rappresentato da questa parabola. Il padre non si sente in dovere di fornire al figlio i mezzi psichici, morali, sociali, con cui affrontare la sua vita. Il figlio per i cristiani è solo una bestia che va allevata in dipendenza dell'allevatore, il padre. Il padre asserve il suo figlio, gli distrugge la volontà, gli distrugge la capacità di costruire la sua esistenza, lo rende dipendente da sé. Ed ecco il figlio manifestare un guizzo di volontà. Dio non esiste, dicono gli atei. Così gli atei si allontanano dalla Chiesa Cattolica, il loro padre. La Chiesa Cattolica ha dato loro una parte delle sue ricchezze, la coercizione educazionale. La miseria morale è la ricchezza che la Chiesa Cattolica ha dato agli uomini, quale padre dei bambini che ha costretto in ginocchio. Nonostante questo, dentro di lei qualcuno proclama che il Dio padrone non esiste e tenta di uscire dall'orrore imposto dalla Chiesa Cattolica, raccoglie le sue forze e si allontana. Solo che non c'è futuro fuori dalla Chiesa Cattolica per coloro a cui la Chiesa Cattolica ha distrutto la struttura psico-emozionale rendendola dipendente da se stessa. La Chiesa Cattolica è come il padre, ha distrutto le possibilità delle persone che ha educato per costruire un futuro diverso da quello che lei impone. Così il figlio fallisce, non è in grado di far fronte alle contraddizioni della sua vita. La carestia ha preso il luogo dove egli è, non il luogo dove è suo padre. La povertà lo mette alla prova. Il figlio non è in grado di costruire nessun futuro. Il padre non gli ha dato i mezzi. Ed è una cosa che noi stiamo vedendo anche nella trasformazione soggettiva di Augias. Augias, che era considerato uno degli atei, in realtà era un cattolico integralista, e ha fatto un discorso su Gesù che era un discorso cattolico integralista, e nonostante questo lo hanno spacciato per ateo. Ebbene, adesso Augias sta ridimostrando di essere quel cattolico integralista proprio attraverso un ritorno poderoso all'interno della Chiesa Cattolica. Lo stesso vale per Odifreddi, lo stesso vale per tanti altri atei che noi abbiamo un po' sparsi in giro per l'Italia, che in realtà sono dei ferventi cattolici, sono dei ferventi devoti, anche se quella devozione non la chiamano col nome del Dio padrone, ma la vogliono chiamare con altri nomi. Cambia pure i nomi, ma quando ci sono le condizioni etiche, le condizioni morali per ricostruire quella situazione di dipendenza psicologica dal Dio padrone, quella dipendenza psicologica da una volontà esterna, quella dipendenza psicologica da una provvidenza che arriva ad aiutare gli uomini, a soccorrere gli uomini, ad agire nei confronti degli uomini, ebbene, quando c'è quella malattia della dipendenza, ti puoi allontanare finché vuoi dalla Chiesa Cattolica, ma tendi sempre e comunque a ritornarci, perché l'odio della Chiesa Cattolica è talmente profondo da aver inciso tutta la struttura subcorticale, tutta la struttura profonda delle emozioni dell'individuo, e di non avergli dato la capacità di costruire se stesso nella quotidianità. Una quotidianità che del resto è dominata in maniera militare, in maniera massiccia dalla Chiesa Cattolica, che ne impedisce qualsiasi espressione agli individui che non siano all'interno delle sue stesse strutture. Noi ricordiamo come un paio d'anni fa il governo, il primo governo Berlusconi, abbia fatto assumere dalle scuole italiane circa 18.000 insegnanti cattolici con un concorso farsa, proprio per distruggere la scolarità degli individui e renderla molto più bassa, molto più squallida e molto più incapace di incidere sulla loro vita. In pratica, cos'è che fa l'insegnante cattolico? L'insegnante cattolico impedisce all'allievo di soggettivare, di far proprie le informazioni che ha della scuola, e per l'allievo cattolico, per la persona, lo studio diventa semplicemente fatica, diventa un impegno privo di quel coinvolgimento emotivo, di quella passionalità, di quella necessità di usare quelle informazioni per costruire la vita, che praticamente lo rende assolutamente inutile e lo rende una pura struttura meccanica che non ha dei riflessi, non ha dei riferimenti nella sua stessa vita. In pratica lo studio diventa una fatica e non un piacere di dilatazione della persona, sicché diventa funzionale al lavoro e non funzionale alla vita della persona. D'altronde, per un cristiano non esiste un futuro se non si è dipendente dalla Chiesa Cattolica, dal Padre, dalle Chiese Cristiane in generale. Per un cristiano esiste solo il Padre e tutti gli altri sono oggetti di bestiame. Oggetti o bestiame da distruggere o da annientare. Così il Padre uccide il vitello grasso. Lo uccide per festeggiare la sua vittoria sul tentativo di autonomia del figlio. Il Padre festeggia la distruzione dell'autonomia del figlio. È riuscito a distruggergli la vita. E cosa dice il padre all'altro figlio che gli rimprovera l'atteggiamento che ha assunto? Gli dice: carissimo figlio maggiore, tu sei una merda. In molti anni di vita non ci sei mai ribellato. Hai fatto tutto quello che io ho voluto. Continua ad obbedire. Tuo fratello si è ribellato. Ho avuto paura che iniziasse ad esistere indipendentemente da me. E ora io celebro la mia vittoria su di lui. Tu continua ad obbedire, altrimenti fallirai pure tu. Vedi come sono bravo, figo e potente? È il disprezzo del padre per i figli. I figli saranno il suo bastone per la vecchiaia, ma non saranno mai uomini capaci di affrontare con dignità la loro vita. Per riuscire a comprendere l'atteggiamento di disprezzo per le persone, quegli oggetti di possesso, deve essere celebrato. Ci sono altri due passi del Vangelo di Luca che precedono quello del figlio del prodigo. Questi passi chiariscono come l'elemento centrale del discutere non sono le persone, ma gli oggetti che il padrone possiede e la gioia del padrone nel celebrare il loro possesso. Si tratta del Vangelo, la dramma ritrovata, e il Vangelo, la pecorella smarrita, rispettivamente Luca 15:8 e Luca 15:1. Nei due brani, il figlio del prodigo è rappresentato da una moneta oppure da una pecora. Che differenza c'è? Nessuna per un cristiano. La moneta è un oggetto di possesso, non è un oggetto che ha finalità di soddisfare i bisogni umani. Si celebra la moneta ritrovata in quanto moneta, non in quanto possibilità di acquistare qualche cosa che porti alla soddisfazione dei bisogni, acquisto di cibo, di vestiti, di profumi o quant'altro. Lo stesso vale per la pecorella smarrita, che assume il significato dell'oggetto posseduto, non del mezzo per vivere. Quest'uso simbolico del ritrovamento ha lo scopo di distruggere il significato del figlio del prodigo. Non ti illudere di essere una persona. Per il Dio padrone vali come se tu fossi una pecora o una moneta. Non si tratta della distruzione degli esseri umani per trasformarli in merce. Si tratta della distruzione degli esseri umani per trasformarli in merce. Merce priva di volontà e di determinazioni e per conseguenza di possibilità di costruire il loro futuro. Se qualcuno avesse dei dubbi sulle reali intenzioni criminali dell'evangelista Luca, può leggersi i brani che precedono queste rappresentazioni simboliche. Si tratta, da un lato, di distruggere la ricchezza di chi avrebbe costruito qualche cosa per gli esseri umani, come si è già visto da Gesù come il nemico. In Come seguire Gesù, dice Luca: se uno viene da me e non odia suo padre e sua madre, sua moglie e i suoi figli, i suoi fratelli e le sue sorelle, ed anche la sua stessa vita non può essere mio discepolo. Luca 14,26. E più sopra leggiamo che Gesù vorrebbe che tutti si mettessero in ginocchio davanti a lui e lo omaggiassero, ma trova persone che tentano di costruire il loro futuro. Ma tutti quanti incominciarono a trovare delle scuse. Luca 14,18. Queste persone stanno costruendo il loro futuro e sono attente a quanto devono fare. Ho comperato un podere e devo andare a vederlo. Ho comperato 5 paia di buoi e devo andare a provarli. Ho preso moglie. Luca 14, 18-19. Per Gesù sono tutte scuse per non mettersi in ginocchio davanti a lui. E così esprime il suo odio. Perché ti assicuro che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Luca 14:24. Il racconto del figlio del prodigo giunge alla fine di un processo di raccontini fatti da Luca che hanno lo scopo di mostrare come si debba distruggere gli esseri umani e sottometterli al padrone. Il padrone deve celebrare il proprio trionfo su chiunque tenta di costruire la propria indipendenza. Troviamo la Chiesa Cattolica sempre pronta ad omaggiare l'ateo che in punto di morte ritorna al suo ovile. In realtà rende omaggio a se stessa, alla sua abilità nel distruggere gli esseri umani che per qualche motivo hanno voluto allontanarsi. Tutta l'attività di manipolazione mentale messa in atto dalla Chiesa Cattolica fino a giungere alle pratiche della pedofilia sono finalizzate a distruggere le possibilità degli esseri umani di costruire loro stessi nella loro esistenza e per la loro esistenza. Il racconto del figlio del prodigo indica questa attività e la funzione dell'attività educatrice della Chiesa Cattolica, impedire alle persone di costruire loro stesse. Persone che vengono ridotte a bestiame, la pecorella smarrita, o ad oggetti, la dramma ritrovata, o minacciati, nessuno gusterà la mia cena, e che devono amare solo il pazzo di Nazareth ed odiare tutto il resto, odiare padre, madre, moglie, eccetera. L'odio per gli uomini e per la vita, la Chiesa Cattolica lo chiama amore. Amore del pazzo di Nazareth, le cui finalità sono quelle di distruggere ed annientare gli esseri umani, affinché non siano in grado di affrontare il loro futuro. Ed è per questo che in questi giorni, e sto parlando del marzo del 2005, assistiamo alla supplica della Chiesa Cattolica al governo americano. Corriere della Sera, 5 marzo 2005. Il Vaticano alla RAIS, aiuto per il processo. Il segretario di Stato del Vaticano, Cardinale Angelo Sodano, ha chiesto al segretario di Stato USA, Condoleezza Rice, nella foto durante la visita l'8 febbraio scorso, che il governo americano intervenga sulle cause per pedofilia in discussione davanti alla Corte di Louisville nel Connecticut, nel quale il Vaticano è chiamato a rispondere economicamente per abusi compiuti sui minori dalla diocesi locale. La Santa Sede ha fatto presente al Dipartimento USA la sua posizione di Stato sovrano e sostiene l'immunità come previsto dalla legge internazionale. È una immunità che gli Stati Uniti hanno garantito anche a Saddam Hussein, no? Peccato che la legge escluda dall'immunità coloro che hanno commesso crimini contro cittadini di uno Stato. In questo caso la violenza di pedofilia sui bambini. In fondo si è comportata da padre che ha lavorato per distruggere il futuro dei ragazzi che gli erano stati affidati, come nel Vangelo del figlio del prodigo gli ha indicato. Nota, tutti i brani che vi ho letto della Bibbia sono presi dalla Bibbia dei cristiani delle Paoline. Bene, questa visione del padre che distrugge il figlio è una cosa che ha sempre attraversato la Chiesa Cattolica, ha sempre attraversato tutta l'educazione cattolica. E anche oggi noi assistiamo al fatto che nessuno deve essere superiore al maestro, no? Questa dicitura che la Chiesa Cattolica usa proprio per umiliare gli allievi che vogliono essere superbi o vantarsi davanti ai loro maestri, no? Cioè l'allievo che ha studiato, che si è fatto un mazzo, che è diventato bravo, che ha capito dei meccanismi, che il suo stesso maestro non aveva capito, deve essere umiliato, deve essere offeso. È il secchione, è il primo della classe, è quello che non deve emergere, quello che deve essere picchiato dei bulli, quello che deve essere vilipeso. perché non deve costruire se stesso, non deve manifestare se stesso nella vita, non deve manifestare la sua conoscenza, non deve avere il piacere dello studio. E sono questi atti criminali che la Chiesa Cattolica mette in atto sistematicamente nei confronti dei bambini e di fatto è la mandante e la protagonista del bullismo nelle scuole, perché tutto deve essere distrutto, tutto deve essere faticoso, tutto deve essere umiliato, perché lei è la padrona delle persone, è la padrona delle cose. Ecco, questo è praticamente il commento alla parabola del figlio del prodigo scritta nella Bibbia da Luca, ed è una parabola criminale, è un vero e proprio atto di eversione nei confronti della società civile e del futuro sociale. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto per oggi e naturalmente vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, ricordandovi che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che comunque questo pezzo e questo commento lo trovate sempre su internet, anche in più siti, non solo in un sito. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.